Ecco, come vi dicevo, nel 1998, quindi proprio sul finire degli anni 90, viene pubblicato un articolo sull'Astrophysical Journal su alcune osservazioni fatte da un gruppo di ricerca capitanato da questo signore qui sulla sinistra, Ries, su alcune osservazioni compiute su supernove extragalattiche. E poi parleremo delle supernove almeno brevemente, tanto per dare un'idea di che cosa si tratta. E questo articolo si intitola, leggete, evidenza osservativa dalle supernove di un universo in accelerazione e di una costante cosmologica. Questo titolo, un po' tecnico per i non addetti al lavoro, sta a significare quello che diceva Enzo prima, cioè la conclusione che traggono queste persone di questo gruppo di ricerca è che ci sono delle indicazioni sperimentali che il nostro universo non solo si sta espandendo in accordo con la teoria del Big Bang, ma che questa espansione è un'espansione accelerata, cioè le galassie volano via l'una dall'altra a una velocità che nel tempo cresce, aumenta, quindi non aumenta solo con la distanza della galassia rispetto al nostro punto di osservazione, ma anche nel corso dell'evoluzione dell'universo questa accelerazione dovrebbe aumentare. Sulla destra avete un altro signore sorridente che è a capo di un altro gruppo internazionale di ricerca proprio nel settore della stima delle distanze tramite il metodo delle supernove. E qui in basso avete una immagine del telescopio spaziale di una galassia, e la stellina che vedete in basso a sinistra è una supernova. Per cui questi astronomi che cosa fanno? Osservano queste stelle e dai dati che riescono a ricavare dagli spettri di queste stelle riescono ad avere indicazioni molto importanti sull'evoluzione stessa dell'universo. E quindi ci poniamo perlomeno tre domande. Innanzitutto, ma questa accelerazione che questi gruppi di ricerca dicono di aver trovato è reale oppure è un dato fittizio, cioè qualcosa che non è stato interpretato correttamente? E nel caso in cui fosse reale, che cosa comporta per l'universo una accelerazione della velocità di espansione? Ed è corretta l'interpretazione secondo cui c'è una forma di energia, appunto l'energia oscura, a noi sconosciuta, almeno fino ad oggi, fino agli anni 90 era sconosciuta la sua esistenza, fino ad oggi è ancora sconosciuta la sua natura. Quindi esiste veramente questa forma di energia oppure ci sono altre interpretazioni, un po' come abbiamo detto prima per la materia oscura? Allora, vediamo di procedere con calma. Io farei cominciare la storia dal più grande errore compiuto da Einstein. Per carità, non lo dico io, lo disse lui stesso. Ed è una sua citazione, secondo me molto, molto interessante. Non tutto ciò che può essere contato conta, e non tutto ciò che conta può essere contato. Ma qual è il più grande errore della vita di Einstein? Per sua stessa ammissione, il suo più grande errore, almeno in campo scientifico, fu un articolo che lui pubblicò nel 1917. Tenete conto che nel 1917 Einstein aveva appena pubblicato l'anno precedente la teoria della relatività generale. La teoria della relatività generale è una... È una teoria che della gravitazione. Scusate, queste. Sì, no, sono i cellulari, non lo dico. Ok, grazie. La teoria della relatività generale, pubblicata da Einstein nel 1916, è una teoria della gravitazione. Tenete conto che fino a quel momento la teoria della gravitazione utilizzata dai fisici era ancora la teoria del buon e caro vecchio Newton. Quindi 1687, fino agli inizi del 1900 questa teoria aveva dato dei risultati eccezionali e non ci si aspettava certo di doverla sostituire. Per la verità c'erano dei piccoli segnali che qualcosa proprio non quadrava, ma i più consideravano questi segnali come qualcosa che in un tempo più o meno breve comunque sarebbe stato risolto, ma sempre nell'ambito dell'ortodossia, cioè nell'ambito della teoria di Newton. E invece appunto nel 1916 Einstein stupisce un po' tutti proponendo la sua teoria della gravitazione. Questa teoria della gravitazione è una teoria che interpreta la forza gravitazionale non come una vera e propria forza, ma come una deformazione dello spazio-tempo. Sicuramente avrete visto, poi più avanti ce n'è qualcuno, avrete visto quelle immagini in cui si fa vedere la struttura dello spazio-tempo come un reticolo, questo reticolo viene deformato dalla presenza di masse che si muovono al suo interno. E Einstein si rende conto che questa teoria è una teoria che può anche essere applicata a livello cosmologico, cioè può cercare di descrivere quello che è quella che è la struttura dell'universo. Ed è proprio quello che lui cerca di fare subito dopo aver pubblicato il suo lavoro. Se non che si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non lo convince, cioè come una teoria appena pubblicata, nuova di pacca, già qualcosa non va. E sì, perché le soluzioni che lui trovava riguardo al modo in cui è strutturato l'universo e soprattutto al modo in cui si evolve, gli dicevano che non era possibile ottenere un universo statico, nel senso che l'universo avrebbe dovuto o contrarsi oppure espandersi. Siamo nel 1917 e gli astronomi, i fisici e lo stesso Einstein sono fermamente convinti che l'universo è eterno e è sostanzialmente statico. A parte i moti locali delle stelle, non ci sono moti su scala globale e soprattutto non c'è né un'espansione né una contrazione della materia contenuta nell'universo. E quindi che cosa fa Einstein? Cerca di rimediare a questa discrepanza, cioè la sua teoria gli diceva: guarda che l'universo deve espandersi oppure contrarsi, le osservazioni e diciamo così il buon senso comune a tutti i fisici e gli astronomi dell'epoca era che l'universo dovesse essere statico e quindi bisognava modificare la relatività generale. E Einstein fa proprio questo, riprende le cosiddette equazioni di campo, che sono le equazioni matematiche che descrivono la curvatura dello spazio-tempo in relazione alla materia presente, alla materia e all'energia presente nell'universo, e le modifica. E le modifica per far sì che l'universo fosse qualcosa di eterno, di statico, un po' come Newton stesso credeva, cioè che fosse costituito da un'infinità di stelle e che la distribuzione di stelle fosse omogenea e isotropa, che se vogliamo è un po' quello che anche noi osserviamo anche ad occhio nudo, no? Cioè noi vediamo la volta stellata e a parte il Sole, la Luna e i pianeti visibili ad occhio nudo non notiamo movimenti relativi delle stelle l'una rispetto all'altra, perlomeno non è qualcosa che salta all'occhio. E per cui occorreva trovare, come vi dicevo, un'interpretazione di questo tipo. Ecco, qui, adesso vabbè, per chi è un po' più addentro, ma gli altri possono tranquillamente non guardare questa equazione, ma comunque, tanto per curiosità, questa che ho riportato è proprio l'equazione di campo scritta da Einstein, anzi in realtà è una forma compatta per più equazioni. Vabbè, insomma, qui dentro c'è scritto quello che vi ho detto a voce, cioè la struttura dello spazio-tempo è curvata dalla presenza di materia e anche di energia, E uguale a mc quadro, quindi materia o energia dal punto di vista gravitazionale sono equivalenti. E qui abbiamo un'immagine in cui c'è la nostra Terra, la Luna, le distanze non sono in scala, ma insomma non importa adesso, e immaginate il tessuto, la fabbrica dello spazio-tempo rappresentata da questo reticolo che viene deformata dalla presenza delle due masse. Questa equazione che vedete è l'equazione originaria di Einstein, cioè quella senza modifica, tanto per intenderci. Ed era quella che diceva che l'universo doveva essere in espansione oppure in contrazione. Allora cosa fa Einstein? Einstein ha bisogno di fermare l'universo, cioè nel senso che deve cercare di far sì che dalle sue equazioni non venga fuori l'espansione dell'universo. E quindi nel 1917 aggiunge un termine alla sua equazione, un termine che, se ci fate caso, prima non era presente. Questo qui nel cerchietto rosso. Lambda, una costante, e vabbè, G mu nu è un tensore, ma è quello che descrive la curvatura dello spazio-tempo. Ma adesso la cosa importante è che lui aggiunge un termine. Questo termine gli serviva proprio a ottenere soluzioni statiche. E allora ecco che, aggiungendo questo termine costante, che venne battezzato ben presto costante cosmologica, costante perché appunto è un valore fisso, cosmologica perché riguarda proprio l'universo, il cosmo, e serve a stabilizzarlo. E questa costante aveva l'effetto matematico di far saltare fuori delle soluzioni statiche, per cui si riusciva a fermare la corsa folle delle stelle. All'epoca non si sapeva ancora delle galassie esterne alla nostra Via Lattea, quindi si parlava di stelle, e dal punto di vista fisico ha di nuovo la possibilità di far concordare la teoria con le osservazioni, perlomeno quelle che erano le osservazioni fatte all'epoca. Però nel momento stesso in cui viene introdotta, già comincia ad avere qualcosa di strano questa costante lambda. E sì, perché le soluzioni statiche, cioè l'universo fermo, si ottiene soltanto per un valore ben preciso di questa costante, e deve essere estremamente centrato sul valore che mi serve per far sì che l'universo non si espanda e non si contragga. Anche una piccolissima variazione della costante da quello che è il valore necessario porterebbe immediatamente di nuovo ad una espansione o ad una contrazione dell'universo, e già questo insomma suonava un po' strano. Ma perché Einstein poi dirà che questo, cioè l'introduzione della costante lambda, era stato il più grande errore della sua vita? Beh, perché di lì a poco si sarebbe scoperto che l'universo è in espansione, e quindi era chiaro che in realtà la formulazione della relatività generale andava bene già come era stata scritta nel primo articolo, non c'era bisogno della costante lambda. Ma nel frattempo altri fisici, altri astronomi cominciarono ad interessarsi della relatività generale. Tenete conto che tra il 1916-17 e il 1922-24, in cui vede la luce una pubblicazione ad opera di Alexander Friedman, un astronomo russo, succede un po' di tutto intorno ad Einstein, perché mentre nel 1916 era ancora un personaggio tutto sommato sconosciuto al grande pubblico, nel 1919 accade un fatto molto importante, cioè accade che una serie di spedizioni scientifiche un po' in tutto il mondo, in particolare una spedizione dell'astronomo reale Sir Arthur Eddington, mettono alla prova durante un'eclisse di sole la teoria di Einstein, e la mettono alla prova nel senso che Einstein fa delle previsioni su che cosa si debba osservare durante un'eclisse di sole, in particolare come cambiano le posizioni apparenti delle stelle che si trovano in prossimità del disco solare, e questa valutazione tra l'altro doveva confrontarsi con una valutazione di un altro personaggio molto importante, Newton stesso, perché anche Newton sosteneva che la luce che passa in prossimità di un corpo massiccio viene leggermente deviata. E quindi Arthur Eddington, capo di questa spedizione, ma anche altri, fanno queste osservazioni e trovano che i valori sperimentali sono in ottimo accordo con la teoria di Einstein. E quindi questo fatto, per un qualche motivo che alle volte non è facile capire, ha immediatamente una grandissima eco a livello internazionale, ma non solo sui giornali, sulle riviste scientifiche, sui quotidiani, sui giornali non anche a carattere non scientifico, e Einstein si trova da un giorno all'altro a diventare una celebrità. E allora forse questo smuove anche un po' di più l'interesse del mondo accademico nei confronti della teoria di Einstein. E in particolare questo signor Friedman pubblica un lavoro dove lui dice: ma studiando bene le equazioni di Einstein ho scoperto che il nostro universo può comportarsi sostanzialmente in tre modi differenti, nel senso che c'è un istante iniziale in cui nasce, tra virgolette, il nostro universo e l'insieme della materia e dell'energia, che poi si organizzerà in stelle e in galassie, comincia ad espandersi, noi siamo ad un certo istante di questo processo di espansione, e poi cosa ci riserva il futuro? Beh, l'espansione potrebbe continuare per sempre, e quindi abbiamo la traiettoria verde, il raggio dell'universo si ingrandisce sempre più, oppure un giorno potrebbe arrestarsi e poi tornare indietro, cioè le galassie fermano la loro corsa e cominciano a riavvicinarsi a velocità sempre maggiore fino a collassare nuovamente in quello che gli inglesi chiamano il Big Crunch. Tra queste due possibilità c'è una terza via, una via di mezzo, in cui l'espansione continua per sempre, ma diciamo che continua per sempre rallentando sempre più, ma questo avviene anche nel caso della curva verde, solo che questa è una condizione un po' particolare, nel senso che in teoria quando le galassie sono infinitamente lontane dovrebbero fermarsi. È chiaro che questa è una valutazione un po' teorica, però mettiamola così, questa terza traccia segna un po' il confine tra le due possibilità, cioè al di sotto ci sono gli universi che prima si espandono e poi dopo si contraggono, e al di sopra ci sono gli universi che invece si espandono per sempre. I valori che vedete di questi parametri stanno semplicemente ad indicare un parametro che indica la geometria dell'universo, nel senso che la curva color fucsia ha il parametro più 1, questo sa indicare una geometria di tipo ellittico, invece gli altri due, k uguale meno 1, una geometria di tipo iperbolico oppure parabolico. Però quello che dice Friedman è l'universo non può essere statico, anche lui si rende conto che se la relatività viene applicata così com'è nella sua versione originaria, non possiamo ottenere soluzioni statiche. Un paio di anni dopo arriva la conferma sperimentale, più che sperimentale, osservativa. Il signor Hubble, in una survey condotta con il telescopio che vedete raffigurato qua in basso, scopre che le galassie sono in allontanamento l'una dall'altra. Qui abbiamo la nostra vicina di casa, la galassia di Andromeda. E quindi scopre di fatto che l'universo è in espansione. Si rende anche conto che le galassie sono effettivamente aggregati di stelle, di miliardi e miliardi di stelle. Nella nostra galassia se ne contano circa 200 miliardi, e più o meno questo è l'ordine di grandezza delle stelle che costituiscono una galassia. E quindi la visione dell'universo costituito da stelle viene rimpiazzata da un universo costituito da stelle, ma che però si aggregano a formare delle galassie. Però dal punto di vista dell'evoluzione dell'universo non cambia molto, nel senso che se prima si poteva parlare di espansione dell'universo, nel senso che le stelle si allontanavano l'una dall'altra, adesso le stelle sono sostituite dalle galassie. Quindi Hubble dà una conferma osservativa del fatto che l'universo effettivamente è in espansione, non è statico. E qui abbiamo proprio una riproduzione di uno dei diagrammi dell'articolo originale di Hubble. Qui avete in basso la distanza in orizzontale, e qui avete la velocità di recessione delle galassie. Vedete che questi pallini vuoti sono i cerchietti che rappresentano le galassie che aveva misurato Hubble. Sono poche, in effetti, anche qui, no? Alle volte le intuizioni scientifiche, quelle che poi portano magari anche grandi scoperte, si basano veramente su pochi dati. Quindi qui complimenti veramente ad Hubble, perché ha avuto la capacità, l'intuizione di ricavare qualcosa che non era così scontato, così facile da ottenere. Anzi, veramente si pensava esattamente il contrario, che non ci dovessero essere movimenti su grande scala. E Hubble stabilisce anche il modo in cui le galassie si allontanano, cioè dice la velocità è proporzionale alla distanza, e, nel senso che più lontana è la galassia, maggiore sarà la velocità con cui si allontana da noi. La costante diventerà poi famosa, sarà chiamata proprio costante di Hubble in onore dello scopritore di questa relazione, e questa è una, se non la più importante, delle relazioni della cosmologia osservativa, cioè la velocità di recessione è proporzionale alla distanza della galassia. E qui sotto avete anche il valore di questa costante, almeno il valore più accettato oggi, no? C'è una battuta che circola tra gli astrofisici e cosmologi che H, cioè la costante di Hubble, è la costante meno costante di tutta la fisica. Ma perché? Perché all'inizio, quando Hubble fece le sue prime osservazioni, aveva dato ad H un valore molto più alto, intorno ai 200, addirittura anche di più secondo altre osservazioni. Poi, mano a mano che le osservazioni diventavano più precise, H diventava sempre più piccola. E questo che significato ha dal punto di vista fisico? Allora, H ci dice qual è la proporzionalità tra la distanza e la velocità, quindi più grande H, più le galassie si allontanano rapidamente. E se facciamo scorrere a ritroso il film della storia dell'universo, vuol dire che allora si avvicinano anche più rapidamente, se facciamo andare indietro il tempo. E questo sta a significare che l'istante in cui le galassie si trovano riunite in un'unica singolarità, in un unico punto, è più ravvicinato nel tempo se il valore di H è grande. E infatti questo era uno dei problemi della cosmologia all'inizio della cosmologia osservativa, all'inizio della sua storia, perché il valore di H era così elevato che l'universo doveva essere più giovane delle stelle che lo formavano, addirittura doveva essere più giovane della Terra. Cioè la Terra, mettiamo, ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, l'universo, secondo alcune stime di H, doveva avere meno di 4 miliardi di anni, e capite che c'è qualcosa che non va, no? E poi dopo, osservazioni successive hanno trovato che invece H ha un valore decisamente più basso, e questo valore è compatibile con un'età dell'universo di circa 13,5 miliardi di anni, insomma tra i 13 e 14 miliardi di anni. E, ecco, questo porta anche ad un altro fatto, perché uno dice, ma come si fanno a misurare le distanze delle galassie, come si fa a misurare la velocità delle galassie? Beh, partiamo dalla velocità, che è la cosa più semplice. Si misura attraverso lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali, cioè l'effetto Doppler. Allora, immaginiamo adesso che questa sfera rappresenti il nostro universo, perlomeno una porzione del nostro universo. Allora, noi siamo qua. E qui ci sono due belle galassie, A e B. Queste galassie emettono luce, ecco qua queste onde elettromagnetiche che viaggiano verso di noi. Naturalmente, siccome sono ad una certa distanza da noi, la luce impiega un certo tempo a raggiungerci. E nel frattempo l'universo si espande nel senso che le galassie si allontanano l'una dall'altra. E allora la luce che viene emessa subisce uno spostamento verso il rosso, cioè la frequenza diminuisce. Noi possiamo osservare la luce di queste galassie e confrontare lo spettro preso nel laboratorio, dove sono presenti alcuni, soprattutto l'idrogeno, gli elementi principali che costituiscono le stelle, confrontare questo spettro con quello che invece osserviamo della galassia. E notiamo che tutte le righe degli atomi sono tutte spostate verso la parte rossa dello spettro, no? Quindi qui vedete per esempio una riga, questa non c'è spostamento Doppler, e questa è quella di laboratorio. Se invece la osserviamo nella luce che proviene dalla galassia, vediamo che c'è questa piccola differenza di frequenza. Questo vuol dire, se interpretato come effetto Doppler, che appunto le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra, e dall'entità di questo spostamento verso il rosso si può risalire alla velocità di allontanamento, e questo è anche il metodo che utilizzò di fatto Hubble per misurare le velocità. Per cui misurare le velocità è possibile ed è anche abbastanza relativamente semplice. Ed ecco quindi che, insomma, Hubble scopre che l'universo effettivamente è in espansione, ed ecco che Einstein dice: signori, ho preso veramente una cantonata. Poi evidentemente era molto rigoroso con se stesso per quanto riguardava proprio la scienza, e per cui dice: questo è stato proprio il più grande errore della mia vita, non ne voglio più sentir parlare, via, basta, lambda non esiste, non vorrei mai averlo detto, non vorrei mai aver pubblicato quell'articolo. Tant'è che addirittura nel 1932 si mette insieme ad un altro fisico, De Sitter, e costruisce un modello di universo in espansione in cui lambda naturalmente è nulla, per carità, non ne vuole più sentire parlare, e da lì viene fuori che effettivamente, sì, come aveva già capito all'inizio, l'universo non può essere statico. Noi siamo in un certo istante della vita di questo universo, che è partito da una situazione di singolarità. Singolarità vuol dire che non abbiamo capito che cosa succedeva lì, sostanzialmente, cioè le equazioni della relatività generale non ci danno risposte su qual è l'ipotetico inizio dell'universo, anche perché le equazioni utilizzano i concetti di spazio e di tempo, che sì, sono collegati tra di loro, ma che non hanno senso prima dell'istante di singolarità, e già nell'istante di singolarità i valori di molte grandezze fisiche diventano infiniti, e quindi vuol dire che la nostra teoria non è più valida. Però, insomma, dall'istante immediatamente successivo a quello di singolarità iniziale, le equazioni ci raccontano la storia di un'espansione. E un altro cosmologo, Lemaître, che era anche un uomo di chiesa, prende un po' a prestito le scoperte teoriche di Einstein e di Sitter, e costruisce una teoria in cui l'universo è nato da un'esplosione primordiale. Inizialmente tutta la materia e tutta l'energia erano condensate in una sorta di atomo primordiale o di uovo cosmico, chiamatelo come volete, che è esploso al momento della creazione. E questa teoria poi si trasformerà in quella che nel 1949 Fred Hoyle battezzò con il termine di Big Bang, la grande esplosione, il grande botto. E le cose, insomma, sembrano cominciare a funzionare, non c'è più il problema di dover avere a che fare con un universo statico, le equazioni riescono a descrivere bene l'evoluzione della materia e dell'energia, e tutto sembra anche aver avuto un'origine, un inizio, un istante di creazione. Tant'è che un altro fisico dice, sempre a livello teorico, che se tutto ha avuto inizio da un grande botto, e quindi la materia e l'energia erano estremamente compatte, e per cui anche le temperature dovevano essere estremamente alte, deve essere rimasto un residuo di questo grande botto, e cioè deve essere rimasta una radiazione che in un certo senso rappresenta le ceneri, i rimasugli di quello che è stato il grande botto iniziale, e noi dovremmo poterla osservare, tant'è vero che Gamow predice anche quale deve essere la temperatura residua dell'universo, 5 gradi Kelvin, quindi tenete conto, un 0 gradi Kelvin sono meno 273 gradi centigradi circa, più 5 gradi Kelvin vuol dire andare intorno ai meno 268 gradi centigradi, cioè siamo veramente in un bel freezer, cioè l'universo è un frigorifero in un certo senso. Vabbè, però è un frigorifero, ma non si trova proprio lo zero assoluto. 5 Kelvin sono pochi, ma ci sono, e 5 Kelvin sono abbastanza per fare emettere all'universo una radiazione caratteristica. E Gamow dice anche, guardate, questa radiazione deve avere un certo spettro che ha questa forma qua, se facciamo il grafico, adesso per chi è un po' più addentro, e dice anche, guardate, dovete cercare un segnale a 300 GHz. 300 GHz, tenete conto, siamo sulle frequenze di tipo un po' quelle dei ponti radio, quelle sono magari un pochino più basse, però tenete conto che la telefonia cellulare viaggia a frequenze che sono dell'ordine di qualche GHz, 1-2 GHz più o meno. E perché a 300 GHz? Beh, perché lì c'è il massimo di emissione, cioè la quantità di energia più rilevante la trovate a quella frequenza, però se vi mettete in ascolto trovate questa roba. Beh, tenete conto che siamo nel 48, la guerra è appena finita e forse la gente ha voglia di pensare ad altro piuttosto che mettersi ad ascoltare la voce dell'universo. Però ci sono due signori, questi qua che vedete qua in basso, no? Hanno uno sguardo un po' preoccupato forse. E beh, ma avevano ragione, perché l'antenna che è alle loro spalle e che loro dovevano preoccuparsi di far funzionare, non ne voleva sapere di funzionare come si deve. Cioè c'era continuamente un disturbo che loro non riuscivano ad eliminare. Addirittura non so se sia vero, ma sembra che uno dei due si arrampicò con una scala su per l'antenna e andò a togliere un nido che avevano fatto i piccioni all'interno di questa specie di corno, no? di grossa tromba. Perché proprio non sapevano più che fare, cioè c'era questo ronzio di sottofondo che non andava via, non andava via. E non lo sapevano, ma stavano ascoltando l'eco del Big Bang. E loro tra l'altro non erano nemmeno a conoscenza dell'articolo di Gamow del 48. Quando pubblicano i loro risultati, perché a un certo punto si rendono conto che se proprio non si può eliminare, la nostra antenna alla fine è buona, l'abbiamo vista dappertutto, l'abbiamo rivoltata come un calzino, vuol dire che questa cosa è una cosa reale, non è un disturbo dell'antenna. E in effetti avevano ragione, era la radiazione di fondo cosmica prevista da Gamow. E Gamow ci aveva quasi preso, perché la temperatura non era di 5 Kelvin, era addirittura ancora un po' più bassa, circa 3 Kelvin. E questo che vedete, questa riga arancione, è lo spettro della nostra radiazione di fondo, no? Le barre nere sono i dati sperimentali, per cui vengono fittati molto bene da una curva di un corpo nero alla temperatura di circa 2,7 Kelvin. Penza e Wilson ebbero il Nobel per questa scoperta, meritatamente, anche se loro stavano cercando di riparare l'antenna, comunque poi dopo si presero il Nobel. E allora ecco che la teoria dell'uovo cosmico, del Big Bang di Hoyle, ha una base osservativa estremamente forte, cioè è stato trovato il residuo dello scoppio iniziale, è stata trovata la radiazione di fondo cosmica. Questa radiazione, se volete, qui abbiamo una rappresentazione un po' artistica dell'evoluzione dell'universo, quindi il Bang iniziale, questa è la scala dei tempi, per cui dall'istante iniziale andiamo avanti di 13-14 miliardi di anni, arriviamo ai giorni nostri. All'inizio era un calderone a temperature elevatissime di milioni e milioni di gradi in cui materia e radiazione continuavano ad interagire. A un certo punto, circa 400.000 anni dopo il botto iniziale, l'universo si espande abbastanza e si raffredda abbastanza da permettere alla radiazione di disaccoppiarsi dalla materia, cioè in poche parole l'universo diventa trasparente alla radiazione. E quello che noi vediamo oggi della radiazione di fondo cosmico è proprio questa eco primordiale, cioè l'istante in cui la radiazione si disaccoppia dalla materia, quindi comincia a propagarsi liberamente attraverso lo spazio. Questo avviene quando i protoni e gli elettroni si ricombinano a formare gli atomi, prevalentemente idrogeno ed elio. E quindi l'universo diventa trasparente e poi dopo l'evoluzione successiva, anche se non è ancora ben chiaro nei dettagli cosa sia accaduto, comunque l'evoluzione successiva darà luogo agli aggregati di materia che poi formeranno le galassie, le stelle e quello che noi osserviamo oggi. E tra le altre cose, la domanda che si erano già posti alcuni cosmologi teorici era, abbiamo sostanzialmente tre possibilità, anzi, se vogliamo, due, cioè o l'universo si espande per sempre, o l'universo a un certo punto si fermerà e comincerà a tornare indietro, e quindi finiremo tutti nel Big Crunch finale. Perciò o moriamo congelati, in un certo senso, perché l'universo si espande sempre di più e si raffredda sempre di più, oppure moriamo arrostiti. Certo, non è una bella prospettiva nessuna delle due, però a quanto pareva le soluzioni erano solo queste due qua. Ma che cosa ci permette di decidere la sorte del nostro universo? Dipende sostanzialmente da quanta materia e da quanta energia c'è dentro. Perché? Perché la materia è quella che crea la forza di gravità, certo che viene interpretata in maniera geometrica da Einstein, comunque di fatto la materia cerca di stare assieme, si attraggono le galassie l'una con l'altra, quindi cercano di rallentare la loro corsa in questo modo. Allora bisogna solo vedere se di materia ce n'è abbastanza. No, è un po' come quando voi lanciate un sasso verso l'alto, voi lo lanciate verso l'alto, attenti a non prendervelo in testa, questo dopo un po' torna a terra. Se però foste abbastanza forti, che ne so, come Hulk, come Ercole, e capaci di lanciare il sasso con una velocità iniziale di circa 11 km al secondo, oppure superiore, il sasso non ricadrebbe più sulla Terra. Avete superato quella che è chiamata velocità di fuga. Quindi voi lanciate il vostro sasso e poi state lì ad aspettare, ma questo non tornerà più indietro. Ed è un po' quello che succede con l'universo. Cioè, se il botto iniziale è stato abbastanza violento, allora le galassie non torneranno più indietro. Se invece il botto iniziale non è stato abbastanza violento, allora le galassie torneranno indietro. Oppure, se vogliamo ribaltare la cosa, possiamo dire: se c'è abbastanza materia, allora la gravità riuscirà a fermare la corsa delle galassie. Se non ce n'è abbastanza, continuerà per sempre. Tutto questo, anche qui non per annoiarvi con la matematica, ma viene descritto dai cosmologi in maniera molto semplice, cioè lo dicono: facciamo il rapporto tra la densità effettiva dell'universo, rho, e la densità critica. La densità critica è la densità minima necessaria a fermare l'espansione. Vabbè, questa roba qua la chiamiamo omega, lettera greca, tanto bella. Vabbè, quindi, se omega è maggiore di 1, cioè... Scusate, qui c'è un errore. Se omega è minore di 1, allora l'universo è aperto, non c'è abbastanza materia. Se invece è maggiore di 1, l'universo è chiuso, nel senso che c'è abbastanza materia per fermare l'espansione. E questo vorrei che lo teneste bene a mente, in ogni caso, siccome la materia esercita sempre una forza di attrazione, l'espansione dell'universo deve rallentare, e c'è poco da fare. Cioè, voi lanciate verso l'alto il sasso, ora, che torni indietro o che non torni indietro, mano a mano che sale, che si allontana dalla Terra, rallenta, c'è poco da fare. E quindi, insomma, almeno su questo siamo sicuri. Non sappiamo se c'è abbastanza materia, ma almeno siamo sicuri che l'universo deve rallentare nella sua espansione. E perciò, di nuovo, vabbè, quale futuro dipende da omega. Anche qui no, dovete cambiare omega, dopo lo cambierò. Omega minore di 1 si espande per sempre, omega maggiore di 1 si contrae. Ma quanto vale omega? Perché a questo punto tutti curiosi, che fine facciamo? Allora diciamo che ci sono diversi fattori che possono determinare il valore di omega. Innanzitutto c'è l'energia elettromagnetica. E poi ci sono i neutrini, ne abbiamo parlato l'altra volta. Fotoni, neutrini, fotoni sarebbero sostanzialmente la radiazione di fondo cosmica. Quanta ce n'è? Che contributo riesce a dare a omega? Poca cosa, circa un decimillesimo. Per cui, insomma, se dovessimo aspettare che i fotoni chiudano l'universo, non ci siamo proprio. La materia barionica, cioè gli atomi. Anche qui andiamo maluccio. Malapena il 4% per fermare l'espansione. Però l'altra volta abbiamo parlato della materia oscura, e questa magari, visto che era tanta, potrebbe farcela. Però anche qui, sì, molto meglio della materia normale, ma arriviamo a poco più del 20%. Non ce n'è abbastanza. Quindi sembra proprio che da questi dati l'universo sia un universo aperto, cioè si espanderà per sempre. Perché manca un bel po' per raggiungere omega maggiore di 1 e chiudere l'universo. C'è tutta questa parte qua che manca. Lasciamo in sospeso adesso la nostra storia relativamente a omega e parliamo di una cosa che apparentemente non c'entra nulla. Questa che vedete, forse qualcuno di voi la riconosce, e beh, poi c'è scritto sotto. Comunque, è la Crab Nebula, la nebulosa del granchio. Si trova nella costellazione del Toro, circa 6500 anni luce da noi, è una nube di gas in espansione. Beh, non c'entra adesso con l'espansione dell'universo, questa è solo una nube di gas, una minuscola nube di gas all'interno della nostra galassia che è in espansione. Ma la storia è piuttosto interessante, ma anche proprio dal punto di vista storico, non solo dell'astronomia, perché questo è ciò che rimane di una stella che, giunta al termine della propria vita, è esplosa in quello che gli astronomi chiamano supernova. Ed è esplosa, o perlomeno la luce della sua esplosione è arrivata qui sulla Terra, dopo aver viaggiato per 6500 anni, nel 1054 dopo Cristo. Ci sono le registrazioni storiche di questo evento. Siamo nel 1054, non esistevano i telescopi, non esistevano neanche i cannocchiali, ma esistevano già gli astronomi, e in particolare esistevano gli astronomi cinesi, che erano degli ottimi osservatori della volta celeste, anche perché qualche volta ne andava della loro vita se non facevano il lavoro bene, e solo loro, per conto dell'osservatorio, dovevano annotare tutti i fenomeni che osservavano, in particolare i fenomeni inconsueti, i fenomeni nuovi, perché la vita dell'imperatore divino è legata ovviamente al cielo. E loro registrano la comparsa di una stella nuova e seguono questa stella per parecchie settimane, finché poi non diventa troppo debole per essere visibile. Ebbene, era proprio questa nebulosa qua che noi adesso osserviamo con il telescopio spaziale. Ma perché vi ho raccontato questa storiella? È perché le supernove possono esserci molto utili per capire il destino del nostro universo. Ma in che modo? Beh, qui avete riassunto in un quadro molto sintetico la vita da stella, no? Invece di vita da strega, vita da stella. E come funziona la cosa? Ma le stelle nascono tutte da un aggregato di gas e di polveri, si contraggono per effetto della gravità e poi hanno una vita e un destino diversi a seconda della massa. Le stelle più massicce hanno molto più combustibile naturalmente, ma lo bruciano in maniera estremamente rapida e quindi in pochi milioni di anni hanno terminato il loro combustibile. Le stelle invece più leggere, come il nostro Sole, oppure quelle ancora più leggere, hanno molto meno combustibile perché hanno molto meno massa, e però sono molto più parsimoniose e quindi hanno una vita estremamente lunga. No? Il nostro Sole siamo intorno ai 10 miliardi di anni come durata di vita. Ma cosa intendiamo per durata di vita? Intendiamo per quanto tempo la stella è in grado di bruciare nel senso nucleare, l'idrogeno e trasformarlo in elio. Ma adesso non siamo tanto interessati a parlare di evoluzione stellare, ci interessa proprio solo la parte finale e soprattutto ci interessa quello che accade alle stelle di una certa massa. Beh, abbiamo che al termine della vita una stella di grande massa esplode come una supernova, quella che abbiamo visto prima. Ci sono però altre stelle un po' più piccole, per esempio il nostro Sole, che fanno una fine un po' più tranquilla, no? Senza tanto clamore. Nella fase finale si liberano gli strati più esterni di gas, si viene a formare quella che è chiamata la nebulosa planetaria, che danno poi immagini bellissime se osservate al telescopio, e poi quello che rimane è una nana bianca. Questa stella, che è una stella che non ha un'evoluzione ulteriore, nel senso che non ci sono reazioni nucleari ancora che avvengono al suo interno, avrebbe una fine bella tranquilla, se non in una situazione particolare che la può portare a trasformarsi anch'essa in una supernova. Ma com'è possibile? Le supernove non sono soltanto stelle di grande massa? Sì, inizialmente si pensava così, ma poi gli astrofisici teorici, studiando bene i meccanismi dell'evoluzione stellare, sono arrivati alla conclusione che di supernove ce ne sono diversi tipi. Sì, ci sono quelle delle stelle massicce, ma ci sono anche quelle delle stelle più tranquille, come il nostro Sole, che finiscono come nane bianche. Ma come mai? E quindi vedete che qui una nana bianca può in realtà a un certo momento esplodere e dar luogo a una supernova chiamata dagli astronomi di tipo 1A. Ma adesso la sigla non ci interessa, soltanto per distinguerla dalle altre. Quello che vedete qui è quello che accade, quello che accadrà al nostro Sole, cioè arrivato a un certo punto si libererà degli strati di gas più esterni, creerà delle figure fantasmagoriche bellissime se osservate al telescopio, come vi dicevo, qui abbiamo l'occhio di gatto, è a 3.000 anni luce da noi, no? E questa stellina centrale diventerà una nana bianca, anzi lo è già. Ma che cos'è una nana bianca? È una stella molto compatta, ha un diametro che è poco più o più o meno è simile a quello della Terra, c'è una massa che è paragonabile a quella del Sole, viene tenuta in piedi dalla pressione degli elettroni, è un fenomeno quantistico, comunque è una struttura stabile in realtà. La prima nana bianca fu osservata intorno a Sirio, e attenzione, non dovete guardare questa stella qua, questa è Sirio A, la nana bianca è qui, eccola qua, dentro questo cerchietto. Quindi Sirio è una stella doppia e una delle due componenti è una nana bianca. Quindi una stella che è arrivata nella fase tranquilla della propria evoluzione. A meno che non viva in coppia. Alle volte la vita delle coppie è un po' turbolenta. E quindi cosa può succedere? Beh, può succedere che questa è la nostra nana bianca. L'altra stella, la compagna, quindi Sirio A, per esempio, arriva anche lei a un certo punto al termine della propria vita e quindi comincia ad espandersi, comincia a espellere gas, ma siccome non è isolata nello spazio, una parte di questi gas viene raccolta dalla nana bianca, dalla sua compagna. E la materia, spiraleggiando, va ad accumularsi sulla superficie della nana bianca. Fino a che... La nana bianca non ne può più, no? Se volessimo fare un paragone, è come se in una coppia uno dei due cominciasse ad addossare all'altro tutti i problemi, tutte le questioni, tutte le cose. A un certo punto l'altro non ce la fa più, esplode. Supernova del 1572, Cassiopea, osservata da Tycho. Questa volta gli astronomi europei non si sono fatti bagnare il naso dai cinesi, e anche loro hanno detto: guardate, c'è una stella nuova. E ecco qui quello che rimane. Oggi siamo abbastanza convinti che tra la nebulosa del Granchio e questa nebulosa, almeno a livello di progenitore, ci sia una differenza fondamentale, cioè la nebulosa del Granchio è l'esplosione di una supernova di una stella di grande massa, mentre questa sarebbe l'esplosione di una nana bianca che ha accumulato materia da una compagna. E anche qui vedete delle immagini molto molto belle. E vabbè, ma tutto questo, sì, bello, ma che c'entra con l'universo? Cioè, certo, c'entra, perché fa parte, comunque sono componenti dell'universo, ma che cosa c'entra con Omega, con l'espansione e tutto quanto? Siccome gli astronomi hanno disperato bisogno di misurare le distanze degli oggetti celesti, e voi capite che non è che si può andare lì col metro o anche col misuratore laser vedere. Sì, si può fare per esempio con la Luna ci sono degli specchi piazzati dagli astronauti, da Terra si spara un fascio laser, si vede quanto tempo ci mette ad andare e tornare, si misura la distanza. Si può fare con i pianeti del sistema solare, con Venere per esempio, si manda un impulso radar e si aspetta che venga riflesso e poi dopo si vede quanto tempo ci ha messo. Ma le stelle, anche quelle più vicine, sono troppo distanti per poter utilizzare questo metodo, quindi figuriamoci le galassie. E perciò gli astronomi sono sempre assetati di nuovi metodi, nuovi modi per misurare le distanze in astronomia. E a un certo punto si sono resi conto che le supernove si distinguono appunto in diverse categorie, in particolare quelle delle stelle massicce e quelle delle nane bianche. E se si va a studiare come varia la luminosità dal momento dell'esplosione fino a che la stella non ritorna ad essere sufficientemente debole, addirittura magari al di là della visibilità dei nostri telescopi, si scoprono due andamenti diversi. La linea gialla è quella della, nana bianca, cioè la luce esplosione, la luce aumenta improvvisamente, dopodiché comincia a diminuire a questo andamento. E poi invece le stelle di grande massa, che qui aumento e poi diminuzione, ma le due curve sono diverse, si riescono a riconoscere, anzi è proprio grazie a questa differenza che si è capito che dietro ci sono due oggetti di tipo diverso. La cosa però interessante è che sembra proprio che tutte le supernove che provengono da nane bianche, nel momento in cui esplodono, raggiungono più o meno sempre la stessa luminosità, quella assoluta e non quella apparente. È chiaro che quella apparente dipende da quanto è lontana, ma sembra che però la luminosità assoluta, cioè se le mettessimo tutte idealmente alla stessa distanza, avrebbero tutte la stessa luminosità massima. E questa è una cosa molto interessante. Perché? Beh, perché se tutte raggiungono la stessa luminosità e se io riesco a capire qual è questa luminosità, posso usare le supernove per misurare le distanze. Perché in base a quanto sono lontano, mi appariranno più o meno deboli. E questa è l'immagine della galassia che abbiamo visto all'inizio, no? E qui la supernova. Beh, abbiamo detto che gli astronomi sono sempre assetati di metodi per misurare le distanze e in effetti non è che hanno soltanto il metodo del raggio laser o quello delle supernove, ne hanno tanti, il metodo della parallasse, il metodo delle cefeidi, quello delle supernove, eccetera, eccetera, ma a noi interessa questo adesso. E i diversi metodi funzionano in intervalli di distanze diverse. Quello delle supernove, siccome quando una stella esplode può diventare luminosa addirittura quanto un'intera galassia per un breve tempo, e quindi si vedono da molto lontano, vanno bene per grandi distanze, quindi sono adatte a misurare distanze di decine, centinaia di milioni di anni luce, anche miliardi di anni luce, 2, 3, 4 miliardi di anni luce, e quindi si possono usare per andare a vedere quanto sono lontane le galassie e andare a vedere come si sta espandendo l'universo, perché vi ricordate c'è sempre il problema di sì, la velocità si misura facilmente, ma la distanza delle galassie, è proprio per questo Hubble ne aveva trovate solo 22, perché mica è facile misurare la distanza di una galassia. E allora il discorso è quello che vi dicevo prima, cioè è come avere una candela, io la metto a una certa distanza e la guardo, ecco qua, se poi la metto ad una distanza doppia la luminosità si riduce a un quarto. E quindi, se io osservo una supernova del tipo che abbiamo detto, se questa è a una certa distanza la vedo di una certa luminosità, se è a una distanza diversa la vedo più debole o più luminosa, secondo che sia più lontana o più vicina, ma siccome io conosco la luminosità assoluta, posso sapere qual è la sua distanza. E finalmente arriviamo a quello che dicevamo all'inizio, abbiamo fatto un percorso un po' lungo, ma credo che sia stato utile per quello che adesso diremo. Beh, insomma, quei due signori che abbiamo visto proprio all'inizio, Ries e Permutter, a capo di questi due team, no? High Zeta Supernova Search Team e Supernova Cosmology Project, si occupano proprio di questo. Loro sono a caccia di supernove in galassie molto lontane, ecco qui alcuni esempi, e da lì cercano di capire, in base alla luminosità apparente, quanto sono distanti queste galassie. E questo perché? Beh, perché abbiamo detto prima, nostro vuole capire l'universo, che dimensioni ha, come si espande, eccetera, eccetera, ma anche per mettere alla prova la legge di espansione di Hubble. Vi ricordate, la velocità di allontanamento è proporzionale alla distanza. Quindi io ho due modi per misurare la distanza. Uno è quello delle supernove che abbiamo appena descritto. L'altro è utilizzare direttamente la legge di Hubble, cioè misuro il redshift, misuro quindi la velocità di allontanamento, conosco la costante di Hubble e basta dividere la velocità per la costante e ottengo la distanza. Sì, però gli astronomi vogliono essere sicuri che questa legge sia proprio valida e quindi cercano sempre dei modi indipendenti per trovare le distanze. È per questo che si lavora con le supernove. E cosa hanno scoperto? Ma intanto riprendiamo il nostro esempio, no? Noi stiamo guardando la nostra galassia, esplode la supernova e io posso stimare la distanza in due modi, o con il redshift o con il metodo delle supernove. Ovviamente dovrebbero darmi lo stesso risultato, perché se osservo una galassia non è che la galassia può avere due distanze diverse da noi. Il problema è che invece i due metodi danno due risultati diversi. Questo sì che è una cosa interessante. Cioè, le supernove che si osservano sembrano essere più deboli di quello che dovrebbero essere se si va a calcolare la distanza con la legge di Hubble. Cioè, come dire, con la legge di Hubble, quindi il redshift, la galassia dovrebbe stare qua. Se invece vado a misurarla col metodo delle supernove, trovo che deve essere più lontana. E questa è una cosa curiosa, anche perché questi due team cominciano a rendersi conto che non è una sola supernova. Uno dice, beh, magari mi sono sbagliato, ho preso male i dati, il telescopio non ha funzionato bene, il software di riduzione dei dati ha un bug, insomma, tutta una serie di cause. No, e questo si ripete per tanti casi. Cioè, tutte le volte che loro osservano una supernova, succede quasi sempre, c'è questa discrepanza. È sempre nello stesso senso. Cioè, la distanza col metodo supernova è più lontana. Ma questo può essere interpretato se si ammette che la velocità di allontanamento delle galassie non è rimasta costante nel tempo, ma non solo non è rimasta costante nel tempo, perché quello lo sapevamo già, nel tempo dovrebbe diminuire, cioè l'universo si espandeva più rapidamente 1 miliardo di anni fa rispetto ad oggi, perché abbiamo detto che la materia deve rallentare l'espansione. Qui invece il risultato è esattamente opposto. Cioè sembra che l'universo invece sia in accelerazione. La velocità invece di diminuire aumenta. E capire, questo sì che è un bel problema. Perché non solo i due metodi non coincidono, ma addirittura l'errore è in senso esattamente opposto a quello che qualunque considerazione logica sulla gravità ci porta a concludere. Qui non vi annoio, ma sono alcuni dei grafici che hanno presentato questi due team di ricerca. Vabbè, non ci mettiamo adesso a interpretarli, ma comunque la questione è questa. Guardiamo per esempio questo grafico qua in basso. Allora, abbiamo la linea orizzontale, accelerazione nulla. Tutto quello che invece sta sotto, accelerazione negativa, cioè decelerazione, l'universo rallenta. Tutto quello che sta sopra invece sta a significare che l'universo accelera. Questi pallini che vedete, blu, azzurri e arancioni, sono le osservazioni delle supernove. Perché sono sparpagliati qui in orizzontale? Perché più ci spostiamo verso destra, più le supernove sono lontane. Allora, questo vuol dire che se le supernove sono abbastanza vicine, più o meno l'accelerazione è zero, ma più vado indietro nel tempo e più, vedete, i valori si spostano verso l'alto e indicano il fatto che l'universo sta accelerando. E questa è una cosa assolutamente inaspettata. Stessa cosa se facciamo grafici di tipo diverso: la zona azzurra, universo in accelerazione; la zona bianca, universo in decelerazione. E c'è questa riga verde che è la linea di interpolazione dei dati, che sta leggermente al di sopra della linea che demarca la zona di accelerazione nulla. Quindi anche qui il risultato è: l'universo sta accelerando. Certo, non troppo, perché se accelerasse troppo le galassie sarebbero già volate via da tempo, però i dati sembrano indicare in maniera concorde che sta accelerando. Allora vuol dire che nel passato la velocità di espansione era minore e poi dopo a un certo punto ha cominciato a crescere. Ma tutto questo ha a che vedere con il problema che dicevamo prima. Cioè, ma l'universo allora è chiuso o è aperto? Se sta accelerando, altro che chiuso, sembra proprio che sia aperto. E qual è la sua geometria? Cioè, è una geometria di tipo euclideo, cioè vale il teorema di Pitagora, oppure è una geometria di tipo spazio curvo, cioè non... E qui si scopre un'altra cosa interessante. Cioè, sembra proprio che il nostro universo sia in una fase di accelerazione, ma che questa accelerazione faccia sì che la geometria dell'universo sia esattamente al confine tra una geometria curva in senso chiuso e una geometria invece curva in senso aperto, cioè tra una geometria ellittica e una geometria iperbolica. Tanto per fare un esempio, tra una sfera che è chiusa su se stessa e invece una superficie che si estende all'infinito. E queste osservazioni non arrivano soltanto dalla parte dei gruppi delle supernove, sono anche confortate da altri metodi. Per esempio, si può lavorare con la radiazione di fondo cosmica, si può lavorare con gli ammassi e i superammassi di galassie. La risposta è sempre la stessa, cioè siamo in una zona in cui l'universo si espanderà per sempre. Vedete questa riga orizzontale qui, questa divide gli universi che si espandono per sempre, che stanno sopra, da quelli che invece ricollassano, che stanno sotto, e noi siamo più o meno qui, o anche qui, quindi espansione per sempre, e qui invece in verticale c'è omega, ma omega di che cosa? Perché omega della materia oscura li abbiamo già determinati, è omega di questo qualcosa che sta facendo accelerare l'universo. E che ci sia questo qualcosa e che la geometria dell'universo sia effettivamente piatta, come vi dicevo, lo confermano anche le osservazioni della radiazione di fondo cosmica. Qui abbiamo un'immagine ripresa dai palloni del progetto Boomerang, e qui sotto abbiamo tre diverse simulazioni teoriche. Quindi questo è un dato osservativo. Qui sotto invece tre modelli. Universo curvo con curvatura positiva, universo curvo con curvatura negativa, universo piatto. E vedete che quelle che si somigliano di più sono questa sopra con quella che sta in mezzo. Quindi una conferma ulteriore che sembra che il metodo delle supernove funzioni. Ma ci sono anche altri metodi, adesso questo io lo salterei, cioè nel senso si possono andare a vedere più in dettaglio come cambiano le energie dei fotoni, e ci sono degli effetti particolari per cui i fotoni possono essere raffreddati o riscaldati mentre attraversano l'universo. È un po' come delle biglie che scendono in una buca e poi risalgono. Mentre scendono acquistano energia, quindi il fotone da rosso diventa blu. Quando risale perde ancora energia. Ma se nel frattempo la buca si appiattisce, ecco che il fotone riesce a ritornare su, a risalire la china, avendo guadagnato un po' di energia. Se invece la buca si approfondisce, la perde. È quello che si osserva con la radiazione di fondo cosmica. Qui ci sono fotoni che hanno guadagnato energia e qui ci sono fotoni che l'hanno persa. È come se attraversassero queste buche. Nel frattempo che le attraversano, l'universo si espande. Quando loro riemergono, la buca si è appiattita e quindi hanno guadagnato, oppure si è approfondita e quindi hanno perso dell'energia. Insomma, riassumendo, c'è qualcosa che sembra proprio stia facendo accelerare l'universo. Questo qualcosa è stato battezzato energia oscura, è un nome, un'etichetta, non sappiamo cosa ci sia dietro. Ma che caratteristiche dovrebbe avere? Beh, intanto dovrebbe riempire lo spazio in maniera uniforme. Dovrebbe oltretutto contribuire con quasi il 70% al valore di omega, cioè quel parametro che serve a chiudere l'universo. Quindi addirittura il 70% sia sotto forma di energia oscura. Interagisce solo con la forza di gravità e, ultima cosa, deve avere una pressione negativa, una sorta di antigravità. E perché? Perché invece di cercare di raccogliere le galassie le sta facendo volare via a velocità sempre più alta, quindi una sorta di repulsione cosmica. E guarda un po', salta fuori di nuovo lambda. Il più grande errore di Einstein potrebbe spiegare questa cosa. Perché se l'universo è in accelerazione, allora le equazioni di campo della relatività non vanno più bene, per poter ritrovare l'accordo sperimentale dobbiamo modificarle, e modificarle proprio come aveva fatto Einstein quando fece il suo sbaglio madornale. Cioè dobbiamo aggiungere ancora il termine lambda, ed ecco che salta fuori un universo che non solo si espande per sempre, ma accelera. E tra l'altro questo era proprio, se torniamo indietro, era proprio il modello che avevano presentato, che aveva presentato De Sitter nel 1917, cioè l'anno in cui Einstein inventa la costante cosmologica. De Sitter prende le nuove equazioni, costruisce un modello e dice: l'universo si deve espandere, non solo si deve espandere, deve anche accelerare. E soprattutto dice: ma sei matto, tu stai dicendo cose che non c'entrano niente. Poi anche Einstein addirittura dice: ho proprio sbagliato. E adesso ritorna quasi un secolo dopo. Ma da dove arriva questa energia che è in grado di far espandere l'universo in maniera accelerata? E qui iniziano veramente i problemi. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma ci sono tante ipotesi, un po' come per la materia oscura. Allora, c'è chi dice che è la cosiddetta energia del vuoto. Il vuoto ha una sua energia che dipende dal principio di indeterminazione, e quindi è come se ci fosse continuamente una fluttuazione di particelle e antiparticelle che si creano e si annichilano in continuazione, e questo determina un contenuto energetico del vuoto. Questo contenuto energetico potrebbe spiegare il valore di lambda. Ma quanto è il valore di lambda che noi osserviamo, cioè ammesso che sia effettivamente dovuto alla costante di Einstein? Vabbè, è un certo valore, adesso ve l'ho scritto qua, ma non ha importanza quanto sia. Allora si possono fare i calcoli teorici, no? I teorici si mettono lì e dicono: ma mettiamo che siano le fluttuazioni del vuoto e che quindi sia questo che determina l'espansione accelerata, vediamo cosa viene fuori. E in effetti viene fuori che il vuoto può determinare un'espansione accelerata. E però c'è un piccolo errore, errore di 10 alla 110 circa, cioè la differenza tra il valore teorico, cioè il più grande, soltanto per intenderci, è l'errore più grande che qualunque fisico teorico abbia mai fatto come previsione, no. Cioè è come dire che, non so, Galileo lascia cadere le palle di cannone della Torre di Pisa e dice magari: vabbè, cadranno più o meno dove? Beh, sulla galassia di Andromeda. E questo sarebbe ancora niente rispetto all'errore che si fa in questo caso qua. Ma con quel valore lì della costante cosmologica non solo non fanno in tempo a formarsi le galassie, ma neanche le stelle, ma neanche gli atomi. Cioè la materia vola via talmente rapidamente che non si forma nulla. E quindi alcuni fisici teorici stanno lavorando al problema: che cos'è che riduce questa energia del vuoto fino a renderla accettabile? Nessuno lo sa. Altra spiegazione: non c'è un solo universo, ce ne sono tanti, e siccome ce ne sono tanti è quello che prevede in alcune formulazioni la teoria delle stringhe, ce ne sono veramente tanti, 10 alla 500, cioè ancora peggio della costante cosmologica, quella 10 alla 120, questa 10 alla 500 universi, cioè ne avremmo una quantità incredibile per ciascuno di noi, per ciascun abitante della Terra avrebbe una quantità di universi inimmaginabile. E allora questi cosa dicono? Dicono: siccome ce ne sono così tanti, ognuno avrà la sua costante cosmologica che varia in maniera casuale. E volete che su 10 a 500 universi non ce ne sia uno che azzecca proprio la costante cosmologica che fa per noi? Ci sarà, caspita, ce ne sono tanti. Anzi, forse l'abbiamo messi apposta così tanti. Beh, certo, questa per alcuni non è un'interpretazione buona dal punto di vista scientifico, no? Perché capite, per spiegare un'unica cosa io ne metto 10 alla 500 in mezzo, cioè miliardi, 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 miliardi. Però c'è anche chi dice: ma guardate che però davvero potrebbero esserci 10 alla 500 universi, la maggior parte dei quali non può ospitare forme di vita, perché per esempio lambda è troppo grande o troppo piccola, oppure altri valori delle costanti sono sbagliati, non sono adatti a creare strutture complesse, quindi la vita. È chiaro che le uniche riflessioni che possono essere fatte da cosmologi, da astronomi, da filosofi, devono avvenire in quegli universi che ospitano la vita. e quindi per forza che loro dicono nel mio universo mi è andata bene, ma non è che ti è andata bene, è che tu negli altri universi non ci sei proprio. E questo è il filo che ci porta al principio antropico di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, cioè è la nostra presenza come osservatori che determina le proprietà dell'universo, questo in senso estremo, oppure in senso più debole. Sì, ce ne sono tanti, è chiaro che le conferenze sul perché l'universo è così si possono fare solo dove è possibile, e quindi ecco che stiamo qua. Ancora oltre, quintessenza. Ricordate dal liceo, no? Quintessenza, le teorie aristoteliche, le teorie platoniche, cioè un conto è il mondo sublunare, fatto dei quattro elementi, terra, aria, acqua, fuoco, e poi ci sono i corpi celesti, ma i corpi celesti non sono corruttibili come quelli che stanno qui sulla terra, sono fatti di una materia speciale che non esiste nel nostro mondo, e sono fatti di una materia che è chiamata etere o quintessenza, come la chiamavano i latini, cioè il quinto elemento. E siccome, vi ho detto l'altra volta, ai fisici piace chiamare le cose con nomi insomma un po' esotici, ecco qua. Qualcuno ha pensato di chiamare la sua soluzione al problema della costante cosmologica quintessenza. Quintessenza vuol dire che c'è un certo campo, cioè una grandezza fisica che è presente in tutto l'universo, e aggiustando opportunamente i parametri matematici che regolano questo campo si riesce ad ottenere una buona descrizione dell'accelerazione dell'universo. Non vi dico di più, se volete qui sotto ci sono le equazioni. E seguendo questa teoria del campo scalare, cioè della quintessenza, si possono fare diversi modelli di universo e si può cercare di descrivere la dark energy. Quindi a seconda dei valori che diamo a questo campo abbiamo universi di tipo diverso. Abbiamo un universo con la costante cosmologica uguale a zero, abbiamo gli universi dove c'è materia oscura calda, eccetera eccetera, e questi universi si dividono in due grosse categorie: quelli che decelerano, e non ci siamo perché noi non sembra proprio che non siamo in uno di questi, e quelli che invece accelerano. Allora, per accelerare l'universo deve avere un valore del campo scalare che ha una certa costante che è compresa fra questi valori qua, meno 1 e meno 1 terzo. E dalle osservazioni sembra che quello che si accorda meglio con i dati sia quello che ha il valore uguale a meno 1. Ecco qua, è come se noi fossimo qui. Tra l'altro al confine con un'altra roba, phantom energy. Siccome materia oscura, energia oscura erano già state prese, qualcuno ha pensato bene. Ma perché di là c'è la phantom energy? Perché questa quintessenza può spiegare un sacco di cose, ma non tutte, cioè è come se avesse un intervallo di validità che va da meno 1 a 1, ma i numeri possono andare anche oltre, e allora qualcuno ha detto ci vuole qualcos'altro, perché magari noi, siccome stiamo un po' qui al confine, magari siamo di là, e invece di essere di qua, allora la quintessenza non va più bene. Campo vettoriale, dinamico. Campo vettoriale, tipo, mettiamo tante frecce in ogni punto dello spazio, c'è una freccia. Quello di prima invece non aveva le frecce, come dire la differenza tra la temperatura in una stanza, no? In ogni punto voi misurate la temperatura, questo è un valore scalare, oppure la velocità dell'acqua di un fiume, in ogni punto c'è una freccia che indica la velocità e quindi anche la direzione e il verso. Se si gioca invece che coi campi scalari col campo vettoriale si può arrivare a tutta una serie di altre possibilità, tra cui la phantom energy. E questo approccio è anche conosciuto come Dark Fluid Theory, e al suo interno poi ci sono varie possibilità, no? Cioè, a seconda di come io regolo i parametri del campo. Certo, qualcuno potrebbe dire sì, ma qui è giocare con i numeri, con le equazioni, in effetti non posso dargli torto, cioè siccome nessuno sa che caspita sia, i fisici teorici si sbizzarriscono, cioè ognuno cerca un modello matematico più o meno fantasioso, più o meno complicato, per cercare di, non dico spiegare, ma perlomeno descrivere quello che i signori che abbiamo visto all'inizio hanno osservato sulle supernove. Alternative? Cioè, ma c'è davvero la quintessenza, c'è davvero la dark energy? Alternative ce ne sono, per esempio. la relatività generale non si applica su scala universale. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo cercando di interpretare le distanze delle supernove e le distanze delle galassie utilizzando la relatività generale. Ma se questo non funziona su scale cosmiche, ecco che noi otteniamo risultati errati. Soprattutto interpretiamo i dati delle supernove come indicanti l'espansione accelerata dell'universo, ma invece non è così, è soltanto che stiamo usando una teoria errata. L'universo non sta accelerando, un po' come la materia oscura. Se proprio non si trova, forse non c'è. Se l'energia oscura è così difficile da spiegare, forse è perché sono sbagliate le premesse. E quindi vuol dire che dobbiamo rivedere la relatività generale. Oppure, spiegazione più semplice, non abbiamo capito bene come funzionano le supernove. E certo, perché noi magari pensiamo che tutte le supernove di un certo tipo raggiungano sempre la stessa luminosità, ma se non è così vuol dire che stiamo stimando in maniera errata le distanze. Insomma, ma se invece non ci fossimo sbagliati, allora, se l'altra volta già eravamo rimasti sorpresi che l'80% della materia era sotto forma oscura, adesso se facciamo il budget totale del contenuto energetico dell'universo, abbiamo addirittura che più del 70% è sotto forma di energia oscura. Il 22% è sotto forma di materia oscura, quello che vediamo noi è circa il 4%. Tutto il resto, terra ignota. Beh, questo allora porta a formulare dei modelli di evoluzione dell'universo utilizzando la costante lambda, e sembra che descrivano abbastanza bene le strutture che si osservano nelle galassie, che sono quelle che abbiamo visto nelle galassie, negli ammassi di galassie, nei superammassi. Cioè sembra che introducendo la costante lambda, il più grande errore di Einstein, nell'equazione della relatività, e introducendo la materia oscura fredda, non relativistica, si riesca a riprodurre in maniera abbastanza buona le strutture che si osservano nell'universo. Ma ciliegina finale, sembra addirittura che non solo l'accelerazione c'è, ma che aumenti pure. Quindi non solo sta aumentando la velocità di espansione, addirittura aumenta l'accelerazione. E questo vuol dire che se così fosse, altro che Big Crunch, arriviamo al Big Rip, cioè al grande strappo. La materia sarà completamente, la struttura dello spazio-tempo saranno completamente dilaniate da questa energia oscura, che come per una molla arriverà ad espandere così tanto la struttura dell'universo che arriverà a smembrarne la stessa struttura spazio-temporale. Non tutti sono d'accordo, nel senso che c'è chi dice che il Big Rip non ci sarà, ma che in realtà l'accelerazione si manterrà costante, per cui la velocità continuerà a crescere, ma non in maniera esponenziale. E c'è chi invece sostiene che siamo adesso in una fase di accelerazione, vero, ma in passato non era così, e non lo sarà neanche in futuro, e quindi l'universo prima o poi tornerà di nuovo a contrarsi, arriveremo al Big Crunch e forse da lì a un nuovo inizio. Nessuno lo sa ovviamente, e forse quello che possiamo dire con le parole di Amleto: ci sono più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la tua filosofia, Orazio. Grazie. Domande?